through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue. A city aflame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. But they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Ricorderemo i nomi di chi è morto sulle strade di Minneapolis. Abbiamo aperto con il nuovo pezzo di Springsteen che ha dedicato ai fatti accaduti e che sono ancora in corso di svolgimento a Minneapolis la puntata di oggi di Giocare col Fuoco, sempre con Fabrizio Coppola, sempre su Radio Popolare. Forse ve l'aspettavate questa mia mossa, ma d'altronde la scelta di scrivere, di pubblicare questa canzone proprio a ridosso degli avvenimenti è un fatto piuttosto significativo, secondo me. Quando gli artisti si muovono così, vuol dire che forse alcuni confini sono stati chiaramente superati. Nel caso di Springsteen, non è nuovo a scrivere influenzato dai fatti di cronaca, non lo aveva mai fatto così a ridosso dei fatti di cronaca. Nel 2000 aveva scritto un brano intitolato American Skin, 41 Shots, ispirato direttamente dall'omicidio di Amadou Diallo, che era un ragazzo di colore ucciso a New York da quattro poliziotti del New York Police Department. Pensavano che stesse estraendo una pistola quando lo avevano fermato, invece stava solo estraendo i documenti. Lo hanno crivellato con 41 colpi, cosa che poi diede il titolo a quella canzone. Però il brano arrivò tempo dopo. In questo caso invece Springsteen scrive proprio a caldo, e diciamo che scrive una canzone che è perfettamente adagiata nel suono classico del suo catalogo e che è anche chiaramente ispirata a tutti i grandi cantautori della grande scuola americana che sono arrivati prima di noi. Alcuni hanno detto che la melodia del brano ricorda Desolation Row. Lo ricorda sì, lo ricorda no, ma d'altronde la musica popolare è fatta anche di questo: prendere cose che esistono e rimasticarle e risputarle fuori secondo l'esigenza e la sensibilità del momento. Quindi è sempre stato così. Allora, su questo brano vorrei leggervi un bell'articolo che è uscito sull'Avvenire il 29 gennaio ed è a firma di Luca Miele. Mi fa piacere leggervelo perché secondo me c'entra alcuni punti molto importanti di questa operazione di Springsteen. Il titolo è Sangue, terrore, misericordia. La canzone di Springsteen per Minneapolis, parola per parola. Il brano del Boss è dedicato al popolo della città, aperte virgolette, ai nostri vicini immigrati innocenti e in memoria di Alex Pretti e René Good. Restate liberi. Nel solco della tradizione della canzone di protesta. Amadou Diallo aveva 22 anni, era uno studente guineano, viveva a New York. Incappò in una notte di febbraio del 1999 in un controllo della polizia. Un gesto improvvido, tentare di aprire il portafoglio ed esibire i documenti, gli costò la vita. Fu crivellato da 41 colpi, gli stessi che risuonano come un mantra ossessionante nella canzone che Bruce Springsteen dedicò alla sua uccisione. È una pistola? È un coltello? È un portafoglio? Questa è la tua vita, non è un segreto. Non è un segreto, amico mio, puoi essere ucciso solo perché vivi nella tua pelle americana. Questo è il ritornello tradotto di quella canzone. Il battesimo invocato nella canzone, aperte ancora virgolette, siamo stati battezzati in queste acque nel sangue l'uno dell'altro, un'immagine che peraltro ossessiona l'intera produzione springsteeniana, addita il fondo oscuro sul quale sembra fondata la comunità americana, il delitto. Il sangue è tornato a imbrattare le strade americane, ancora virgolette, sagome di sangue là dove avrebbe dovuto esserci la misericordia, canta questa volta il Boss. La canzone è Streets of Minneapolis, i fatti sono quelli noti. La morte di Alex Pretti e René Good, uccisi da sicari federali, come urla con crudezza Springsteen. La voce più autorevole, indipendente e empatica di quel paese, l'unica in grado di riportare alle coscienze che la società è fatta di individui che hanno bisogno uno dell'altro, che facciano comunità, che vadano oltre ogni barriera di propri interessi meschini, come ha scritto il giornalista Paolo Vites. Streets of Minneapolis evoca gli stivali di un occupante, descrive i vetri rotti e le lacrime di sangue, convoca alla resistenza, come accadeva in The Rising, l'album dedicato all'11 settembre. Chiama all'unità, alla solidarietà, attraverso la forma che forse è il portato più alto della cultura a stelle e strisce. Il canto, quel canto che rotola dal dolore degli afroamericani fino a rimbombare nel più fragoroso rock and roll. Nostra Minneapolis, sento la tua voce, cantare attraverso la nebbia di sangue. Prenderemo posizione per questa terra e per lo straniero tra noi. Blues, gospel, folk, rock e rap. La protesta attraversa tutti i generi musicali americani. È un impasto fatto di cronaca, denuncia, capacità di abbracciare fatti tragici, riscattandoli dentro una dimensione corale, una dimensione di senso. Tradurre la violenza in resilienza, la paura in slancio, l'isolamento in unione, le vite disperse in memoria collettiva. E questo è il lavoro che fa la canzone di protesta, non importa se bella o brutta, ispirata o meno. Il 28 gennaio del 1948, un aereo che trasportava lavoratori stagionali messicani, forzatamente rimpatriati, si schiantò nel canyon di Los Gatos, in California. Non ci furono sopravvissuti. La tragedia fu liquidata in fretta e furia, in fondo si trattava solo di braccianti. Woody Guthrie ne fece la materia del brano Deportee, Plane Wreck at Los Gatos Canyon. La voce per eccellenza del folk americano restituì un nome a quelle vittime, riparò le loro biografie, omaggiò le loro vite. Ieri come oggi, sagome di sangue, là dove avrebbe dovuto esserci misericordia. E allora, dopo l'inizio della trasmissione di oggi, dedicata alla canzone che Bruce Springsteen ha scritto per i fatti di Minneapolis, Streets of Minneapolis, e la lettura di questo bel pezzo di Luca Miele, pubblicato su Avvenire del 29 gennaio, ringrazio sia l'autore che la redazione, che mi hanno permesso di condividere con voi le belle parole di Luca. Vi ho fatto poi sentire la musica che ci accompagnerà nella puntata di oggi, uno dei miei compositori preferiti, Antonin Dvorak, e questa è la serenata per archi nell'esecuzione dell'orchestra da camera di Praga. C'è un libro di cui vorrei parlarvi oggi, tra le altre cose, un libro che sto leggendo, è un saggio storico pubblicato da Neri Pozza. Steven Johnson, Dinamite, una storia di anarchici e poliziotti, di indagini e terrore. Traduzione dall'inglese di Raffaella Vitangeli. Allora, Steven Johnson è un giornalista americano molto noto, ha vinto diversi premi. In questo libro ci porta nel XIX secolo, nel momento in cui Alfred Nobel, dopo tantissimi tentativi andati a male anche tragicamente, riesce a perfezionare l'invenzione della dinamite, molto spesso, come è capitato anche con l'atomica, no? Con i lavori di Einstein, ciò che si pensava potesse essere utilizzato in ambito civile, poi dopo spesso noi geniali esseri umani riusciamo sempre a trovare il modo per utilizzare in maniera negativa anche le invenzioni più interessanti. Nobel aveva lavorato alla dinamite, voleva fare in modo che si potessero sveltire i lavori di costruzione delle infrastrutture, e infatti andò così, nel senso che con la dinamite sono stati scavati un sacco di tunnel, per esempio, per fare gallerie, ferrovie, eccetera, eccetera. Ma non l'uso della dinamite poi travalicò le intenzioni dello scopritore. Leggiamo dalla letta come al solito. Quando nel 1863 Alfred Nobel perfezionò l'invenzione della dinamite, mise involontariamente nelle mani di rivoluzionari, estremisti e anarchici una potente arma contro le istituzioni. Fu così infatti che ai primi del Novecento gli Stati Uniti divennero oggetto di ondate di terrore, agevolate non solo dalla dinamite, ma anche da una polizia impreparata e arretrata. La situazione era però destinata a cambiare grazie ai metodi del giovane detective Faureau, di origini francesi, come si capisce chiaramente dal nome, e all'intraprendenza del nuovo capo della polizia di New York, Arthur Woods. Il New York Police Department si popolò di giovani agenti che con strumenti di investigazione scientifici e innovativi cominciarono non solo a individuare i criminali, ma anche a fermare delitti e attentati prima che venissero commessi. Steven Johnson, in questo real crime avvincente e documentatissimo, vivido e illuminante, confermo perché è una lettura che mi sta davvero piacendo un sacco, racconta con una narrazione frenetica e ricca di momenti cinematografici le epiche battaglie del movimento operaio, gli attacchi terroristici falliti e quelli tragicamente andati a segno, le reazioni contro gli immigrati, le storie d'amore, le operazioni sotto copertura, i drammi giudiziari. E ancora, come il sogno anarchico di una società senza Stato venne schiacciato da uno Stato di sorveglianza sempre più potente e le veementi passioni politiche sedate e sconfitte dalla fredda tecnocrazia. Bene, allora vorrei leggervi qualcosa partendo dal capitolo 5 che si intitola Il fulcro intorno a cui è scritta la storia. Nella tarda sera del 5 luglio 1892, 300 uomini armati di fucili Winchester si imbarcarono su due chiatte ancorate al largo di Davis Island, qualche chilometro a nord del centro di Pittsburgh. Trainate da rimorchiatori, le chiatte scivolarono lungo il fiume, protette dall'oscurità, e avanzarono furtivamente verso l'Homestead Steel Works, che sorgeva sulle rive del Monongahela e che cinque giorni prima i lavoratori in sciopero dell'Amalgamated Association of Iron and Steel avevano occupato dopo quasi sei mesi di difficili trattative contrattuali. Tecnicamente, gli uomini rannicchiati in silenzio sulle chiatte erano al servizio della Pinkerton National Detective Agency, ma in realtà lavoravano per Henry Clay Frick, industriale 42enne nonché presidente della Carnegie Steel Company. Mentre Andrew Carnegie amava considerarsi un amico della classe operaia, Frick era noto per la sua ostilità nei confronti dei sindacati. Lo era altrettanto per il suo coinvolgimento nella disastrosa inondazione di Johnstown del 1889, causata dal cedimento di una diga di terra che non era stata sottoposta a un'adeguata manutenzione dal club di pesca di Frick. Furioso per il prolungato sciopero della Homestead, Frick aveva assunto i Pinkerton e supervisionato personalmente il piano per l'assalto notturno. Lo scontro tra gli agenti della Pinkerton e gli operai in sciopero era il culmine di mesi di tensione. Tradizionalmente, i salari nello stabilimento di Homestead erano regolati da un meccanismo a scala mobile che li faceva salire e scendere in base al prezzo dell'acciaio. Con il contratto in scadenza, il sindacato aveva chiesto un aumento salariale proporzionato agli enormi profitti che Carnegie stava accumulando grazie al dominio quasi incontrastato dell'azienda sull'industria siderurgica. Come scrisse Goldman nelle sue memorie molti anni dopo, Andrew Carnegie, da buon filantropo, si era ritirato nel suo castello in Scozia e Frick aveva preso in mano la situazione. Dichiarò che per l'avvenire sarebbe stata abolita la scala mobile è che la compagnia non avrebbe fatto nuovi accordi con la Amalgamated Association. Sarebbe stato lui stesso a stabilire i salari. Di fatto, non riconosceva il sindacato. Quando la Amalgamated Association si oppose a tali condizioni, lo stabilimento di Homestead divenne rapidamente il centro della vertenza sindacale più seguita negli Stati Uniti, con articoli in prima pagina che descrivevano gli ultimi sviluppi delle trattative. Nella nostra piccola gelateria di Worcester eravamo lontani dai luoghi di questi avvenimenti, ma ne seguivamo ansiosamente gli sviluppi, scrisse Goldman. Ci sembrava che la classe operaia americana stesse risvegliandosi, che fosse giunto il giorno tanto atteso della sua riscossa. Alla fine di giugno le trattative contrattuali fallirono e Frick fece sgomberare gli operai sindacalizzati dallo stabilimento siderurgico, che nel frattempo aveva provveduto a fortificare con una recinzione sormontata da filo spinato. Intorno alla fabbrica vennero costruite torri per ospitare cecchini e fari di ricerca. La notizia dello sgombero scosse i tre anarchici di Worcester dalla loro quiete domestica. «Dobbiamo andare a Homestead», annunciò Berkman. «Il grande momento è finalmente arrivato». Mentre Goldman e Berkman facevano i bagagli a Worcester e preparavano opuscoli a sostegno degli scioperanti, Frick avviò il suo piano per un assalto navale allo stabilimento di Homestead. Il viaggio notturno delle chiatte era stato messo a punto per cogliere di sorpresa gli operai accampati nello stabilimento. «Riteniamo che la segretezza assoluta sia essenziale nello spostamento di questi uomini», aveva consigliato Frick al capo dell'agenzia, Robert Pinkerton. Ma una rete di sentinelle creata dagli scioperanti avvistò le chiatte prima che potessero attraccare. Alle 2 del mattino, 6.000 lavoratori, insieme a molti dei loro familiari, affollavano le rive del fiume, scrutando nel buio, in cerca di segni degli invasori. Quando i Pinkerton si avvicinarono allo stabilimento Carnegie, proprio mentre il sole si apprestava a sorgere sopra il fiume Monongahela, gli scioperanti erano pronti ad accoglierli con un arsenale che avevano segretamente accumulato per settimane: fucili, doppiette, pistole tascabili, due cannoni che la città di Homestead aveva utilizzato in precedenza per le parate e un carico di candelotti di dinamite lanciati attraverso il fiume nel tentativo di affondare le imbarcazioni nemiche. Gli operai avevano anche requisito barili di petrolio dallo stabilimento. Alcuni riempirono un vagone ferroviario con rifiuti e olio, gli diedero fuoco e lo spinsero lungo i binari fino all'acqua per impedire ai Pinkerton di sbarcare. Altri lanciarono una zattera in fiamme contro le chiatte, nel vano tentativo di incendiarle. Per tre volte nel corso della mattinata i Pinkerton hanno tentato di sbarcare, ma tutte e tre le volte sono stati respinti, riportò The New York Times l'indomani. Gli scioperanti avevano assunto il pieno controllo dello stabilimento e, nascosti dietro forni e cumuli di ferro, potevano sparare a qualsiasi cosa apparisse oltre le fiancate delle chiatte senza esporsi al pericolo, continuava l'articolo. Quando finalmente, quasi 13 ore dopo, lo scontro si placò, 9 scioperanti, tra cui un ragazzo, erano morti e la stessa sorte era toccata a 7 agenti della Pinkerton. In un primo momento l'esito sembrò a favore degli operai in sciopero, finché non arrivò uno squadrone di miliziani della Pennsylvania, comandato dal maggiore generale George Snowden, che mise subito in chiaro da che parte fosse schierato. «Non riconosco la vostra associazione», disse agli scioperanti. «Riconosco solo gli abitanti di questa città. Siamo venuti qui per ristabilire la legge e l'ordine e sono già stati ristabiliti». La rivolta di Homestead, come quella che 6 anni prima a Haymarket aveva scioccato la giovane Emma Goldman, si sarebbe rivelata uno degli scontri più violenti nella storia del movimento operaio statunitense, nonché un colossale fallimento per i lavoratori. Dopo 5 mesi di sciopero furono costretti ad accettare le durissime condizioni imposte dall'azienda, tra cui una giornata lavorativa di 12 ore e una riduzione del salario che sfiorava il 50%, hanno scritto gli storici Paul e Karen Everidge. Spie della Pinkerton vennero infiltrate nello stabilimento, i comitati per i reclami furono eliminati, le assemblee dei lavoratori vietate. Come Frick aveva previsto, fu l'azienda a conquistare la vittoria finale. L'imprenditore aveva dimostrato che, con l'appoggio dello Stato, una moderna società per azioni poteva annientare il sindacato più forte d'America. Solo nel 1936 sarebbe riemerso un sindacato nell'industria dell'acciaio. Quando si fermarono a New York durante il loro viaggio verso Pittsburgh, Berkman e Goldman lessero il resoconto della sconfitta di Homestead nei giornali locali. Il fatto che a guidare l'attacco contro gli scioperanti fossero stati i Pinkerton, i traditori dietro la rivolta di Haymarket che tanto li avevano indignati negli anni dell'adolescenza, rese l'evento ancora più odioso. Dopo una pausa di incredulo silenzio, Berkman fu il primo a parlare. Frick è il responsabile di questo crimine e deve pagarne le conseguenze, annunciò. Era giunto il momento di compiere un attentato. Berkman avrebbe fatto a Frick ciò che Sofia Perovskaya e la volontà del popolo avevano fatto ad Alessandro II. Un colpo diretto a Frick sarebbe echeggiato fin nella più povera dimora e avrebbe richiamato l'attenzione del mondo intero sulla vera causa che stava dietro la lotta di Homestead, concluse Goldman. Avrebbe gettato il terrore nelle file nemiche e avrebbe fatto capire che il proletariato americano aveva i suoi vendicatori. Naturalmente, all'inizio, Berkman scelse come arma la dinamite. L'anarchico e intellettuale ventunenne non aveva alcuna dimestichezza nella fabbricazione di bombe, ma aveva un esperto a portata di mano, il vecchio amante di Emma, Johann Most. 6 anni prima dello sciopero a Homestead, Most aveva pubblicato un pamphlet che sarebbe rimasto lo spauracchio delle forze dell'ordine per buona parte del secolo successivo. In linea con il suo stile oratorio, il titolo del libello non lasciava spazio a sottintesi. La scienza della guerra rivoluzionaria, un manuale per l'uso e la preparazione di nitroglicerina, dinamite, nitrocellulosa, fulminato di mercurio, bombe, micce, veleni, eccetera. Oltre a descrizioni dettagliate su come realizzare diversi ordigni mortali, il manuale esaltava le virtù della dinamite con un linguaggio che sembrava tratto dal catalogo di un grande magazzino. La dinamite può essere portata in tasca senza pericolo, spiegava, aggiungendo che si trattava di un'arma formidabile contro qualunque milizia, forza di polizia o detective che volesse soffocare il grido di giustizia lanciato dagli schiavi depredati. Mentre tramavano l'attentato contro Frick, Goldman e Berkman occuparono un piccolo appartamento nell'East Village, condividendolo con un anarchico austriaco di nome Frank Mollock, che aveva 2 figli. Sotto la guida delle istruzioni fornite dal manuale di Most, Berkman si procurò il materiale necessario per costruire 2 macchine infernali, lavorando nell'angusto appartamento di notte dopo che i bambini erano andati a letto. Assemblare una bomba era un'impresa estremamente pericolosa. Un solo passo falso sarebbe bastato a distruggere un intero piano dell'edificio. È indicativo del pensiero radicale dell'epoca il fatto che Mollock permettesse ai suoi ospiti di compiere esperimenti con esplosivi a tempo sul tavolo della cucina, a pochi passi dalle camere dove i bambini dormivano. Il peso morale di tale rischio gravava fortemente su Goldman. Vivevo nel terrore costante, per Sasha, per i nostri amici nell'appartamento, per i bambini e per gli altri inquilini dello stabile. Al contrario, Berkman non era particolarmente incline a mettere in discussione la legittimità delle sue azioni. Ogni mezzo era ammesso nella guerra dell'umanità contro i suoi nemici, dichiarò. Anzi, più più ripugnanti sono i mezzi, più forte è la prova della propria nobiltà e devozione. Anni dopo, in un altro momento decisivo nella vita di Alexander Berkman, una bomba artigianale sarebbe accidentalmente esplosa in un appartamento di New York, innescando una catena di eventi che avrebbe avuto importanti ripercussioni sullo stesso Berkman e sul suo paese di adozione. Ma nel 1892, mentre preparava l'attentato contro Henry Clay Frick, dovette affrontare un problema di natura diversa. Si recò in una foresta remota a Staten Island, portando con sé due bombe, e cercò di farne detonare una, ma senza successo. L'esperimento lo convinse che i congegni esplosivi non erano armi sufficientemente affidabili, ponendo fine alla sua breve carriera di fabbricante di bombe. Per il resto della sua vita, l'attività incendiaria di Berkman si limitò alle parole, senza più alcun ricorso a ordigni veri e propri. Fece un ultimo viaggio a Worcester, dove consegnò il resto della dinamite ad Aronstam. Senza comunicare nulla ai suoi compagni, conservò segretamente una piccola capsula di fulminato di mercurio per un altro scopo. La notte del 13 luglio, dopo una cena di addio con alcuni amici, Goldman e Berkman si diressero alla Baltimore e Ohio Station, dove Berkman sarebbe salito a bordo di un treno per Pittsburgh. Mentre i controllori annunciavano la partenza, i due giovani radicali si abbracciarono sul predellino della carrozza, circondati dal vapore che fluttuava verso il cielo nero. Solo due anni prima avevano passeggiato sotto gli olmi di Prospect Park, discutendo del conflitto tra l'amore romantico e il sacrificio rivoluzionario, e celebrando la coraggiosa fermezza di Sofia Perovskaya sul patibolo in Semenovsky Platz. Ora stavano vivendo quel dramma in prima persona. Era probabile che non si sarebbero mai più visti. «Mia marinaretta, compagna», sussurrò Berkman, «dovrai essere con me fino all'ultimo». Nei secondi che seguirono, mentre il treno iniziava ad allontanarsi dalla stazione sferragliando, Goldman scese con un balzo sul binario. «Rimasi immobile», avrebbe scritto la donna in seguito, «con le braccia tese, verso quella preziosa creatura che stava per essermi sottratta. Thank you.
giusti che ne aggemer suremo, spezia un queste catene o chi ne arremar morremo.
Siete di nuovo a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Mi è sembrato naturale, dopo la lettura di prima, farvi ascoltare questa versione dei Ronin di Bruno Dorella, del Galeone, che è un pezzo storico del movimento anarchico. E andava benissimo dopo la lettura che vi ho fatto di questo libro che, come vi ho già detto all'inizio, mi sta letteralmente entusiasmando. Devo dire che negli ultimi 5-6 anni, anche se continuo sempre a lavorare sulla narrativa, le letture che faccio per me sono sempre più spesso saggi, no? E questo è un saggio storico molto bello, molto ben documentato, scritto molto bene, devo dire, e tradotto altrettanto. Steven Johnson, Dinamite, una storia di anarchici e poliziotti, di indagini e terrore. Neri Pozza, nella traduzione di Raffaella Vitangeli. E anche perché, insomma, sono libri che ci permettono un po' di accrescere le nostre conoscenze del passato, in modo da essere leggermente un filo più consapevoli rispetto al presente, rispetto alle situazioni che siamo chiamati a vivere. Abbiamo aperto la puntata con Streets of Minneapolis, il brano che Springsteen ha scritto di getto sui fatti di Minneapolis, che ha pubblicato proprio solo qualche giorno fa. E cosa che non vi ho detto prima, all'inizio della puntata, mi ha colpito molto in quel brano non solo il fatto ovviamente di aver citato le due vittime più famose di questi ultimi giorni, Alex Pretti e René Good, ma anche di aver fatto i nomi di Christine Owen e Stephen Miller, oltre ad aver definito Trump King Trump, Re Trump. E insomma, mi sembra anche probabilmente da intendersi anche come un incoraggiamento verso gli altri artisti a parlare, a dire la propria opinione su quello che sta succedendo alla democrazia americana.
Thank you.
Ecco, allora adesso per andare avanti vorrei leggervi un paio di poesie di Attilio Bertolucci, poeta italiano che è stato il padre dei registi Bernardo e Giuseppe Bertolucci. Lui era nato a San Prospero Parmense nel novembre del 1911 e morì a Roma il 14 giugno dell'anno 2000. Vi leggo due poesie che sono raccolte in questa bella antologia pubblicata da Einaudi qualche anno fa, Dopo la lirica, poeti italiani 1960-2000, a cura di Enrico Testa. Fanno entrambe parte della sua raccolta Camera da letto e mostrano un lirismo di parole semplici, anche se non sempre così semplici, e un autobiografismo di fondo che assume una cadenza narrativa che accompagna il lettore fino all'esito, devo dire sempre abbastanza miracoloso l'esito di queste poesie. Allora ve le leggo tutte e due. Il segreto, tratta da La camera da letto. Dopo un settembre così quieto e lucido di sereno, così ardente nelle ore di mattino e di mezzogiorno, da gonfiare di polpa le castagne, sino ad arrotondarne i ricci in una promessa di raccolta che memoria d'uomo qui non ricorda, è venuto il tempo delle piogge sottili, senza fine, della caccia, delle ultime fiere di quest'anno che va morendo. Tutto e tutti si preparano all'inverno, la legna è già impilata. Spaccarla sarà una fatica piacevole che scalda e fa venire fame nei giorni dopo la prima neve, alla cui luce intatta non più distanti si scorgono Natale, fine, principio, Epifania. L'inverno rovinante, fangoso, si mischierà con una nuova primavera fredda, bagnata e sporca. Marzo è un mese di vecchie e di bambini che se ne vanno, i loro occhi deboli. I loro deboli cuori non possono reggere alle lune stregate dell'estate prossima, che macchierà di fiori azzurri e rosa gli avvallamenti, i grembi di una tiepida semenza nuziale. Il bambino che va a scuola, a 6 anni. Il bambino che va a scuola, a 6 anni, muta profondamente la sua vita. Si ferisce di continuo e guarisce da solo, i ginocchi e i polsi, prima intatti, fioriscono di croste che l'aria dei mattini d'inverno lustra come rubini, o come quelle bacche per cui la siepe è ancora viva, casa e dispensa al passero e ai suoi figli. Se l'anima gli si lacera, si cura nascondendosi agli altri e più a chi, sino ad oggi, gli ha dato gioie e affanni. Il tempo freddo e asciutto ha indurito la strada, e a lui che cammina rivela nella distanza dei coltivi inerti, case non conosciute prima perché perse a lungo nell'inganno delle foglie. Il gelo ne scopre e fissa la presenza umile, a cui s'aggira intorno sempre un uomo freddoloso e assonnato, o una donna svelta nelle sue faccende che non vedono soste e animano anche un'ora così incerta. Ma se il piccolo pellegrino comincia a sentire più caldo, non è soltanto l'esercizio del viaggio sul punto di conchiudersi, è il sole che alle 9, liberatosi dal basso orizzonte di bruma e fumo misti, tocca tutte le cose visibili, tingendole d'un rossore che inebria, mentre voci e rumori diversi s'accrescono e confondono, esterno e interno uniti in una comunione vivace, sino a che la porta della scuola si chiude. E adesso il solito riepilogo dei miei prossimi appuntamenti, prima di lasciarvi e darvi appuntamento a domenica prossima. Allora, si parte da mercoledì 4 febbraio, cioè mercoledì prossimo. Sarò alle 18 alla libreria Pagina di Piacenza e farò un confronto insieme a chi vorrà tra due capolavori della letteratura americana, Furore di Steinbeck e La strada di McCarthy. L'incontro si potrà seguire anche online, per cui cercate le info sui canali social della libreria Pagina di Piacenza e prenotatevi, perché i posti non sono molti, non so neanche dirvi quanti ne avanzano a questo punto, ma se siete interessati mettetevi in contatto con la libreria, senza dubbio. Poi invece la settimana dopo, il prossimo libro dei miei percorsi letterari di quest'anno, letteratura europea, e oggi è il turno dell'unico italiano di cui parliamo quest'anno. Parliamo di un grande capolavoro della letteratura italiana, di uno dei più grandi autori del Novecento italiano, a mio modesto modo di vedere. Parliamo di Alberto Moravia con Gli indifferenti. Ci vediamo il 9, lunedì 9, da altro. Questo appuntamento è già sold out, quindi restano disponibili i posti per il martedì successivo, cioè il 10 febbraio, sempre da altro, in via Brioschi, zona Milano Sud, alle 19.30. Le prenotazioni sul mio sito, mi trovate come al solito su Facebook e su Instagram, cercate Fabrizio Coppola e salterò fuori io. Potrebbero saltare fuori con Fabrizio Coppola, non ve l'ho mai detto, uno scrittore New Age, mi sembra di capire scomparso da un po', e un mio omonimo cantautore napoletano. E fate attenzione, scegliete il Fabrizio Coppola giusto, mi raccomando. Andando avanti con gli appuntamenti, il 18 febbraio ci sarà l'appuntamento online dedicato agli indifferenti di Moravia, per chi non è a Milano e vuole seguire online questi percorsi letterari. E il 27 invece sarò, 27 febbraio, venerdì, sarò alla biblioteca di Verano Brianza, dove torno ogni tanto a proporre qualche appuntamento, e farò il mio spettacolo su Furore di Steinbeck con le canzoni di Woody Guthrie. Ingresso libero, bisogna anche lì registrarsi, per cui cercate i canali della biblioteca di Verano Brianza. E invece poi vi do anche un'anteprima di qualcosa che succederà ad aprile, esattamente il 18 aprile, non vorrei farvi venire l'ansia, ma mancano ancora 2 mesi e mezzo, ma i posti non sono tanti, per cui chi prima arriva meglio alloggia. Tornerò allo storico Arcibellezza di Milano e ci tornerò con grande piacere. Il 18 aprile, consultiamo il calendario, è un sabato. Sabato 18 aprile farò il mio spettacolo sul boss. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen cantato e raccontato dal vostro sottoscritto. Ci saranno canzoni e racconti di vari momenti chiave della sua discografia. Sarò in solo con la chitarra e anche il pianoforte all'Arcibellezza, e vi aspetto se vorrete venire con me a condividere questo che è di fatto, ormai lo sapete, un gesto d'amore nei confronti di questo grande artista che nei miei anni formativi veramente è stato, devo dire, determinante, e la sua musica è stata una porta di accesso, una porta di accesso a un mondo di sogni e di idee, e sempre con la chiarezza che è molto forte nella sua musica, che questi sogni e queste idee si possono realizzare solo attraverso un grande lavoro che può essere il lavoro di una vita probabilmente, ed è un lavoro che va fatto con gioia, no? E soprattutto è un lavoro che è un lavoro collettivo, è un lavoro da fare insieme, visto che il senso di comunità è sempre stato, e la responsabilità del far parte di una comunità, l'ho sempre trovato uno degli elementi principali della musica di Springsteen. Un lavoro collettivo esattamente come il concerto, no? Se ci pensiamo, il concerto funziona così: ci sono degli artisti sul palco che spediscono la loro energia verso il pubblico, e quando tutto funziona come dovrebbe, il pubblico prende questa energia e la rimanda sul palco decuplicata, centuplicata, innescando innescando un circolo virtuoso collettivo, ecco. Un circolo virtuoso collettivo credo che sia una cosa di cui abbiamo un disperato bisogno, no? Non solo in questo paese, ma un po' in questo momento storico, la dimensione collettiva e la comprensione nuovamente della forza che la collettività può avere, molto importante. Quindi se volete venire a partecipare, a mettere insieme un circolo virtuoso collettivo partendo dalla musica di Springsteen, ecco, vi aspetto il 18 aprile qui a Milano, al circolo Arci Bellezza. I biglietti li trovate su Dice, e comunque cercate il sito dell'Arci Bellezza, mi trovate sui canali social, trovate tutto, insomma, come al solito chi cerca trova. Va bene, direi che siamo arrivati alla fine di un'altra puntata piuttosto densa di Giocare col Fuoco. D'altronde il periodo è un po' quello che è, come dicevamo prima. A me non resta che darvi appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 su Radio Popolare, oppure in podcast quando vorrete voi, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Se volete contattarmi, mi trovate a info@fabrizio-coppola.net. Io vi lascio alla voce e alla musica di un grandissimo artista del Novecento, David Bowie, con la sua We Can Be Heroes. Buona domenica a tutte e a tutti. Though nothing will keep us together.